Una chiave di lettura.
Bentrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta, Fabio Colagrande al microfono per il nostro spazio quotidiano dedicato all'approfondimento dei fatti di attualità. Tutti vani gli appelli a partire da quello di Papa Benedetto XVI. I tre cattolici condannati a morte a Palu in Indonesia dietro l'accusa di aver istigato un massacro di musulmani nel 2000 nella provincia di Sulawesi centrale sono stati fucilati ieri sera dal plotone di esecuzione. Fabiano Stibo, 60 anni, Domingus da Silva, 42 anni, Marianus Rivo, 48 anni, si erano sempre proclamati innocenti e diverse organizzazioni, tra le quali Amnesty International, avevano denunciato che il loro non era stato un processo equo. Asia News, l'agenzia del PIME, aveva riferito che ai condannati era stato negato il permesso di partecipare ad una messa all'interno del carcere e di ricevere i sacramenti. Ieri il ministro degli esteri D'Alema, durante un colloquio a New York in margine all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, aveva chiesto al suo collega indonesiano che la pena capitale non venisse eseguita. Anche la comunità di Sant'Egidio aveva rinnovato l'appello affinché fosse risparmiata la vita dei tre cattolici, aveva ribadito il suo impegno contro la pena di morte. A Giacarta, in molte delle principali città dell'Indonesia, i cristiani si erano riuniti in veglie di preghiera e manifestazioni pacifiche proprio per impedire che la sentenza fosse eseguita. Una notizia tristissima e dolorosa: ogni volta che viene eseguita una pena capitale è una sconfitta per l'umanità. Così padre Federico Lombardi, direttore della sala stampa della Santa Sede, si è fatto portavoce ieri sera dello sgomento per questa notizia proveniente dall'Indonesia. Spiace che gli sforzi fatti da varie organizzazioni, tra cui anche Sant'Egidio, non abbiano avuto successo. Anche il Papa era intervenuto con un appello, ha ricordato padre Lombardi. Infatti ad agosto Benedetto XVI aveva chiesto al presidente indonesiano un atto di clemenza, ma era riuscito solo a ottenere un rinvio della sentenza. Ancora, disordini sono scoppiati in varie regioni dell'Indonesia proprio nelle ultime ore a seguito di questa esecuzione. Si tratta di disordini tra i quali si segnalano quelli nella capitale di Timor Ovest, dove una folla di cristiani ha lanciato pietre contro l'edificio della procura bloccando le strade, secondo quanto riferito da un portavoce della polizia locale. Comunque, secondo diverse organizzazioni umanitarie, l'iter giuridico che ha portato alle sentenze di condanna dei tre cattolici è stato viziato da varie irregolarità, quali testimonianze non ascoltate e prove non accettate. Noi vogliamo commentare questa vicenda con un ospite che ringraziamo molto per essere al telefono con noi questa mattina. Si tratta di Attilio Tamburrini, direttore della sezione italiana di aiuto alla Chiesa che soffre. Tamburrini, buongiorno, grazie per aver accolto il nostro invito.
E buongiorno, grazie a voi.
Ecco, si può parlare purtroppo di una esecuzione annunciata, un'esecuzione che non si poteva evitare?
Io credo, diciamo, tutto è evitabile ovviamente, non è che fosse automatica l'esecuzione, però il problema è che il governo indonesiano, il governo della provincia, subisce pressioni molto forti dai gruppi islamici, per cui questi tre cattolici erano stati prescelti quali capri espiatori di questi avvenimenti del 2000. A Poso nel 2000 c'erano stati degli scontri d'origine, sempre attacchi di islamici estremisti verso chiese, quindi dei cristiani avevano reagito, c'erano stati un migliaio di morti circa, tra questi ovviamente anche dei musulmani, sono stati arrestati nel tempo dei responsabili, tutti i musulmani arrestati come colpevoli di aver dato inizio al movimento sono stati condannati con pene massimo di 15 anni, questi tre cristiani sono stati condannati a morte quali considerati responsabili di aver guidato queste operazioni di rappresaglia, diciamo così. Cosa smentita, noi abbiamo potuto parlare l'altro ieri con il vescovo di Manado, nella diocesi in cui rientra appunto Poso, questo posto dove è avvenuto, Monsignor Joseph Suvatan, che sosteneva quello che lei ha annunciato prima, cioè il processo è stato fatto un po' forzatamente, non sono state ascoltate testimonianze, c'erano anche delle testimonianze che li scagionavano completamente, proprio degli alibi che non sono state prese in considerazione, non sono state ammesse, quindi era evidentissima l'intenzione di fornire così un cavo dei capri espiatori per placare eventualmente le tensioni estremistiche del mondo islamico. La cosa grave, come lei ha detto, che poi questo invece è sale che viene gettato sulla ferita, ecco, sono situazioni di conflitto da anni, e dove avvenimenti come questi, invece di produrre l'effetto di calmare, producono un effetto di aizzare praticamente queste manifestazioni di cui lei parlava. Il vescovo della zona è intervenuto tentando di calmare i cristiani, di orientare tutta la protesta verso una protesta pacifica con delle veglie di preghiera, ma sono cose difficili quando le popolazioni si sentono attaccate in questo modo.
Ecco, cerchiamo di capire qualcosa di più sull'Indonesia. Tra l'altro c'è da ricordare che per evitare l'esecuzione capitale dei tre cattolici si erano mobilitati anche molti rappresentanti musulmani. Si tratta di un paese, il più grande paese a maggioranza musulmana, un paese che sulla carta è uno stato laico, dove c'è pari dignità di libertà per tutte le confessioni. Invece cosa succede ormai da tempo?
Succede quello che, come dire, sta succedendo in tutta l'area islamica, cioè questo paese in cui hanno vissuto tranquillamente per anni e anni comunità anche vaste, perché anche se i cristiani sono una minoranza sul totale del paese, però ci sono delle zone, in cui delle province in cui sono quasi la maggioranza o la maggioranza, per cui hanno potuto vivere tranquillamente per anni. Tutti, penso qualsiasi cattolico italiano avrà incontrato qualche sacerdote indonesiano, quindi anche con delle vocazioni notevoli come numero, una chiesa molto viva. A un certo punto, quando è cominciata la pressione dei movimenti islamisti, tutto questo è un equilibrio che si è incominciato a rompere. Ecco, diciamo, l'aspetto positivo è che la gran parte del mondo islamico indonesiano è abituato a convivere, no? Quindi non va a coinvolgere quella che è la maggioranza della popolazione, però si crea una spirale in certe zone in cui poi, da scontro aizzato da piccoli gruppi, quando cominciano ad esserci morti, feriti, le chiese bruciate, la rappresaglia degli altri, diventano poi degli scontri tra villaggi, anche perché sono aree in cui l'identificazione della tribù o del villaggio con la religione è molto forte, per cui si trovano dei villaggi musulmani e dei villaggi, quindi diventa poi uno scontro fra villaggi, e questo è il rischio grosso di queste in quella situazione.
Tamburini, cosa possiamo dire in poco tempo e più in generale sulla situazione dei cristiani nei paesi a maggioranza musulmana?
Ma diciamo, in poco tempo possiamo dare una piccola indicazione. Per esempio, agli inizi del Novecento in Turchia i cristiani erano il 20% della popolazione, ora siamo intorno allo 0,2. Ecco, questo è il segno in un paese laico, no? Ufficialmente laico. Ecco, quindi da questo tiriamo le conseguenze per i paesi in cui non, invece predomina la sharia o la legge islamica. Cioè, è il tentativo ripartito da un po' di tempo della cancellazione totale della presenza cristiana in una certa area del mondo.
Un altro paese tornato tragicamente d'attualità è la Somalia, dopo l'uccisione di Suor Leonella. Ieri cristiani e musulmani erano assieme ai funerali di questa religiosa italiana. Qual è la situazione in questo paese africano?
In Somalia la situazione sono anni che praticamente è scomparsa ogni presenza cristiana. I pochissimi, qualche decina si conta a Mogadiscio, sono costretti a pregare con le finestre sbarrate per non essere individuati. Sono state distrutte tutte le chiese. L'anno scorso è stato distrutto l'ultimo cimitero cristiano, che era un cimitero d'altro di origine italiana, con 700 tombe che sono state profanate, con le ruspe spazzate via. È stata costruita una moschea provvisoria in lamiera sul territorio. L'ultima presenza erano le tre suore di cui Suor Leonella faceva parte, ecco, che già l'anno scorso avevano avuto un attacco all'ospedale con un lancio di una granata che aveva ferito una delle tre. Quindi è un paese in cui la presenza cristiana ormai è stata praticamente cancellata.
Qualcuno, ecco, si è parlato ovviamente nelle giornate scorse, proprio domenica, anche di legami con le proteste salite da parte del mondo musulmano dopo le parole pronunciate dal Papa a Ratisbona. Il suo commento?
Ma io per la Somalia e tanti altri paesi, cioè questa è una situazione che va avanti da anni. Ricordiamo gli appelli che sia Giovanni Paolo II sia Benedetto XVI hanno fatto continuamente per il problema della libertà religiosa. Noi nel nostro rapporto sono 8 anni che documentiamo situazioni di questo genere, per cui l'utilizzazione del discorso del Santo Padre è puramente strumentale. Ma poi, tra l'altro, le proteste, che sono anche quelle da minoranze, vengono proprio dalle minoranze più violente. È come se veramente il Santo Padre avesse detto che la jihad, no? Che è una brutta cosa, sono i proclamatori della jihad armata, quelli che protestano e si sentono offesi. Questo è il paradosso di questa situazione.
Tamburini, la ringraziamo per la sua collaborazione, le auguriamo buon lavoro.
Grazie, grazie a voi, buon ascolto.
Era Attilio Tamburini, direttore della sezione italiana di aiuto alla Chiesa che soffre. Con lui abbiamo commentato la fucilazione ieri sera di 3 cattolici in Indonesia, il tragico epilogo di un processo viziato dalle violazioni dei diritti umani. È tutto per questo spazio. Da Fabio Colagrande ancora buon ascolto.